Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Questi immigrati dell'Est hanno tre chiodi fissi. Soldi, auto e donne. Eppure il comunismo li aveva educati così bene. Da chi avranno preso? Così staino sull'Unità di stamattina, pagine sulla cosiddetta emergenza stupro, che subito poi si mescola con l'emergenza razzismo, perché i soliti hanno approfittato per dare la caccia ai Rom. Poi i Rom, a parte che non si sa se l'ultimo stupro di Roma sia stato fatto da rumeni, questo continuo confondere Rom e rumeni. Bah. Nel quartiere partono i raid anti-Rom, titola il Corriere della Sera. Blitz con le spranghe, 5 feriti. Le scritte occhio per occhio, è certo, finché non saremo tutti ciechi. Poi, ecco, è buffo che dei neonazisti citino quello che è, in qualche maniera, lo slogan per l'eccellenza di Tzahal, l'esercito israeliano. E comunque sta nella Bibbia sta roba. Poi trovano un ex PC, cioè un signore attempato che dice di aver votato tutta la vita per il Partito Comunista finché c'era il Partito Comunista, ma oggi siamo prigionieri degli stranieri, non è possibile che per un paio di migliaia di persone un'intera metropoli sia in ostaggio. Gli assalti, aggressione in un bar, in azione 10-15 persone, altre 20 picchiano un romeno per strada, le urla, bastardi, stuprate le nostre donne. E poi si parla molto di ronde, le ronde. Giulia Bongiorno dice: ora le ronde non diventino spedizioni contro i clandestini, come dire, le ronde comunque ci saranno, però che si diano una regolata. Le ronde, ecco, poi come sempre in questo paese le tragedie assumono delle sfumature grottesche, perché Borghezio ha dichiarato: siamo pronti a inviare le truppe padane in ogni città. Le truppe padane. Ma per così tornare a chi conserva un po' di ragione, Concita De Gregorio nel suo editoriale di stamattina, il vuoto intorno comincia così: meno male che non hai figlie femmine, virgolettato, mi hanno detto ieri, una frase come uno schiaffo, non l'avevo mai sentita dire in tutta la mia vita. Poi va avanti sulla questione che ovviamente avere figlie femmine adesso sembra diventato sembra comportare un sacco di preoccupazioni, e quindi la soluzione qual è? Tenerle a casa, spray al peperoncino, corsi di karate, farle coprire, indurle a nascondersi, specie se graziose. Le figlie belle sono la disgrazia suprema, le bruttine meno, scrive Concita De Gregorio. E più avanti, l'altro adagio corrente di questi giorni è la tesi dello scontro di civiltà. Dice più o meno così: gli stranieri che abitano le nostre città sono portatori di una cultura della violenza sulle donne, per loro naturale. Le trattano così anche a casa, le picchiano, le umiliano, le abbandonano incinte, le fanno prostituire, gli africani, i rumeni, gli slavi, sono così, non vedete? Non sono loro ad adattarsi ai nostri costumi, al nostro livello evoluto, siamo noi a subire la loro inciviltà, regrediamo nel contatto, dobbiamo difenderci. È un argomento emotivo potentissimo contro il quale esercitare la ragione è un esercizio titanico. Dire che ci sono i romeni criminali e gli italiani criminali, ma anche no gli uni e gli altri, sembra un distinguo accademico davanti all'onda mediatica che dipinge le nostre ragazze come vittime di marocchini pregiudicati e di slavi accampati al buio sugli argini dei fiumi. È in molti casi anche vero, del resto. L'uomo di origine nordafricana non ha aggredito la ragazza a Bologna, che ha aggredito la ragazza a Bologna avrebbe dovuto essere in galera. Chi ha violentato la quindicenne al parco della Caffarella, non la periferia di Roma, ma il parco delle ville, era quasi certamente romeno. Molti sono italiani anche, però, bravi ragazzi di famiglie tranquille. E poi ci sono le bande di italiani che fanno prostituire le bambine romene e russe. E poi ci sono i fidanzati che ammazzano di botte la ragazza per San Valentino, giusto ieri. È una consolazione dire che lo fanno tutti? Non lo è. E sul Corriere della Sera C'è persino Pupi Avati intervistato come bolognese o ex bolognese. Nella pagina con il titolo Tre nomi diversi, tre espulsioni, la beffa dello stupratore di Bologna. Ecco, Pupi Avati se la prende, si indigna soprattutto con l'indifferenza di Bologna. Mi provoca sdegno per il fatto in sé e per l'indifferenza dei passanti. E si riferisce al fatto che, insomma, il signore che è riuscito ad intervenire, ma che da solo non poteva farcela, anche perché ce l'hanno descritto come persona con dei problemi fisici, insomma, non se la sentiva da solo di affrontare lo stupratore. Ha provato a fermare persone sia in auto che a piedi, che magari, o passanti, o chissà se facevano jogging, e si è sentito rispondere: no, non mi interessa, come se stesse vendendo qualcosa, offrendo qualcosa. Ecco, giustamente Pupi Avati dice: da tempo la mia città è diventata indifferente, i bolognesi preferiscono non uscire, sembrano rassegnati al degrado. Un tempo questa era la città dell'accoglienza. Oibò. Oibò. E però, insomma, c'è proprio anche una cultura che, una sottocultura che considera lo stupro poi tutto sommato un peccato veniale, ma è come se dicessero: ma via, non c'è scappato il morto, non è poi così grave. E giustamente l'Unità stamattina ci ricorda che questa subcultura dello stupro ha anche un luogo autorevole patinato, niente meno che il calendario Pirelli. Sul calendario Pirelli in scena la violenza, una foto shock. E tra l'altro, pagina 11 dell'Unità, se lo prendete, troverete questa foto shock. In effetti c'è questa ragazza con la faccia terrorizzata, nuda, che viene trattenuta da mani. Lei è nera, le mani sono bianche. Insomma, una foto shock, il mese di settembre del prestigioso calendario Pirelli esalta lo stupro. E la prima denuncia di Lorella Zanardo, consulente d'azienda che da tempo si interessa di tematiche legate alla donna nel lavoro ed è tra le fondatrici di Win Conference, un'organizzazione internazionale che si occupa di business woman. Scrive all'ufficio della Pirelli, ma la risposta non arriva. Protesta anche la belga Marianne de la Holt, che cura il progetto L'immagine della donna in pubblicità, promosso dal Parlamento europeo. E su questo leggerei il commento di Lidia Ravera. Irricevibile tendenza e violenza, anche se è Pirelli. La fotografia è bella ed è bella la fotomodella. Una ragazza di colore dai grandi occhi truccati e terrorizzati. I neri capelli attraversano un viso da lineamenti inesorabilmente armoniosi. Turgida e la bocca aperta in un grido. Tondi i seni nudi che le braccia artigliate da mani maschili alzano ed espongono. Tutto perfetto, roba di qualità. Ovvio, l'immagine appare sul calendario Pirelli, distinta pubblicazione dedicata ai top manager del mondo occidentale e alle legittime necessità di una libido esigente. Da decenni la natura morta su cui si lustrano gli occhi è il corpo svestito di donne viventi. Va bene, la bellezza è la bellezza, non si censura. In questo caso però qualcosa non quadra. La fotomodella, trascinata via con forza, è nella inequivocabile posizione della vittima. La narrazione che sottende l'immagine è senza alcun dubbio una delle stazioni del martirio femminile, stupro, violenza carnale. I responsabili dell'ufficio delle relazioni esterne della Pirelli specificano scocciati che si tratta della citazione recitata di un rito bushimano, che è un frammento e non si può giudicare. Fosse anche nelle intenzioni la Vergine Maria alle prese con una versione postmoderna dell'Annunciazione, resta il fatto che è una ragazza sopraffatta e che, dato il contesto, il suo terrore coincide con il massimo dello chic. Il calendario Pirelli fa tendenza, da anni fissa i canoni del gusto, laurea le primatiste del fascino, impone modelli. Se stabilisce che la donna nuda non eccita più e ci vuole la donna massacrata, se lancia la moda del patinato violento, perché un branco di ragazzetti sfigati non dovrebbe infilare il manico di una vanga fra le gambe di una quattordicenne e fotografarla col telefonino? Ci mancava solo l'estetica dello stupro. Così una giustamente furibonda Lidia Ravera su l'Unità. E Repubblica affronta un altro aspetto della questione, di tutte queste emergenze, sicurezza, le ronde, le truppe padane e l'esercito di La Russa, ma intanto coloro che dovrebbero prevenire e reprimere tutto ciò, cioè le forze di polizia, si ritrovano con le auto in garage. Servizio, reportage, come vogliamo chiamarlo, di Repubblica: il governo taglia i fondi per la sicurezza, bloccata la manutenzione delle vetture, e si scopre da questo articolo che ci sono qualcosa come 500 volanti ferme solo a Roma e Napoli in garage perché hanno qualche guasto e non ci sono i fondi per aggiustarle. Ma allora come fanno, mi chiedo, ancora a svolgere qualche servizio? Beh, so che si affidano molto alle auto sequestrate. Quando sequestrano l'auto a un camorrista, un assassino, un mafioso, insomma qualcuno a cui la si può togliere definitivamente, gliela usano e tocca tirare avanti così. Bene, emergenza sicurezza. Torno però, lascio Repubblica e torno sull'Unità, perché in ultima c'è Silvia Ballestra, altra scrittrice che collabora all'Unità, che ci ricorda quella minoranza cattolica. Che Beppino Englaro debba andare in giro con la scorta mi pare un chiaro segnale di imbarbarimento senza ritorno. Che significa? Che qualche esaltato è così favorevole alla vita tanto da arrivare a uccidere chi non la pensa come lui? A leggere dei cattolici integralisti patologici degli Stati Uniti scuotevamo il capo esterrefatti, ma troppo presi a occuparci dei fondamentalismi degli altri non ci siamo accorti di quelli di casa nostra. Invece, ora che li abbiamo visti all'opera, questi pasdaran della vita, non siamo un po' inquieti? Direi di sì. Personalmente li avevo già incontrati durante il mio lavoro e mi avevano colpito la capacità di azione politica dietro al folcloristico dispiego di propaganda e i tanti soldi. Ecco, tra l'altro nella prima pagina dell'Unità c'è Stefano Rodotà che dice: torna un'espressione che sembrava confinata al passato, legge truffa. Ed è giusto che si dica così, perché il testo della maggioranza sul testamento biologico ha l'opposto obiettivo di cancellare ogni rilevanza della volontà delle persone. Cioè praticamente vogliono fare una legge sul testamento biologico che impedisca di fare il testamento biologico, cioè, o che semplicemente non si possa scegliere null'altro che ciò che loro decidono. Viviamo in un paese così. Beh, per il resto questa è una repubblica confessionale, insomma, speriamo che a Berlusconi succeda Ahmadinejad. Ma intanto, a proposito di elezioni, mentre sono ancora in corso quelle in Sardegna, e leggo dai giornali che Pannella ha rotto il silenzio, quindi ha violato il silenzio invitando a votare Soru, e le altre elezioni che stanno occupando, insomma, addirittura pagine intere sui quotidiani di stamattina, ed è straordinario perché il paese è latinoamericano. Normalmente ai nostri giornalisti non gliene può fregare di meno dell'America Latina, ma se si tratta di dare addosso al Venezuela, e allora sì, pagine e pagine. Ora, credo di aver avuto modo di sancire ogni volta che ne ho parlato che io non ho la benché minima propensione per gli uomini della provvidenza, tantomeno per i caudillos e tantomeno se sono ex militari. Quindi le mie simpatie per Chavez sono alquanto scarse. Oltretutto è uno sparacazzate di quelli che veramente ogni volta che apre la bocca c'è da preoccuparsi. Però alla fine saranno liberi questi venezuelani di votare o no? Ecco, stamattina abbiamo proprio un titolo fotocopia scemo, e mi dispiace che sia l'Unità poi a inaugurare questo titolo scemo, cioè: se vince il sì, Chavez diventa presidente a vita. È così? Assolutamente no. Allora, dunque, premesso che sta facendo un referendum, anzi si è appena concluso ed è stato vinto, quindi ormai è fatta, cioè Chavez l'ha spuntata. Questo referendum sancisce che Chavez può ricandidarsi. Non che divento presidente a vita, può partecipare ad altre elezioni e vincerle, ma può anche perderle. Ora, tutto questo non sfiora i nostri inviati. Quello del Corriere della Sera è il più simpatico, perché fa l'inviato in Venezuela a Rio de Janeiro, che è come se l'inviato sulle questioni italiane scrivesse da Mosca. C'è una certa distanza tra Rio de Janeiro e Caracas, però certo Rio de Janeiro è una città molto più divertente di Caracas, che insomma è abbastanza violenta. Altri quotidiani ci ricordano appunto quanti morti ammazzati ci sono a Caracas, come se fosse colpa di Chavez, però certo, insomma, potrebbe fare qualcosa di più per la sicurezza pure là. Comunque sia, ecco, è un tripudio di dagli addosso, questo diventa dittatore a vita. È in gioco il mio destino, il titolo virgolettato della Repubblica. Se vince il sì, sarà presidente a vita. Come si fa a dire una simile sciocchezza? E ho trovato da internet, c'è un sito che si occupa molto di Venezuela, anche perché ci scrive spesso Tito Pulcinelli, che vive a Caracas da molti anni, circa 25 anni fa viveva in Messico. Comunque, conoscendo Tito Pulcinelli, so che è persona libertaria, di così vicinanze con l'anarchismo storico. Insomma, anche lui non è incline ad amare gli uomini della provvidenza e i caudillos, però proprio in questo suo sfogo si vede che non ne poteva più e se la piglia con ciò che scrivono i giornali italiani. E scrive: da 3 ore i cittadini venezuelani stanno votando, questo era ieri, per decidere o respingere la possibilità di candidarsi senza limiti alle cariche pubbliche, da quella di sindaco fino a quella di presidente della Repubblica. Lo stanno facendo collettivamente con un referendum, non attraverso una votazione nella Camera dei Deputati. Se il referendum approverà, ci saranno poi le elezioni normali per eleggere sindaci, presidenti o deputati. A parte questo, i cittadini venezuelani dispongono di un altro strumento giuridico che permette di indire il referendum revocatorio, cioè a metà del mandato dei sindaci, governatori e persino del presidente, o soprattutto del presidente della Repubblica, può mandarli a casa. C'è in qualche altro paese un analogo diritto costituzionale? Ebbene, di fronte all'ipocrita campagna internazionale di mistificazione, distorsione ed occultamento della verità, che accomuna in un unico fronte gli attardati epigoni del neoliberismo di destra e di sinistra fino ai libertari, tra virgolette, ortodossi, è arrivato il momento di invitarli a guardare con la stessa preoccupazione Chavez. Nell'Europa che si offre continuamente e con poca modestia come esempio da imitare, chi ha approvato la Costituzione? Dopo la bocciatura espressa nelle urne dai cittadini francesi e olandesi, si prese la molto democratica decisione di approvarla in un vertice a porte chiuse a Lisbona e poi ratificarla alla chetichella in ogni parlamento nazionale. Ma gli irlandesi continuano a dire di no. Chi ha eletto i membri del potere esecutivo dell'Unione Europea di Bruxelles? Non gli elettori. Da quanti anni è presidente della Commissione Mr. Barroso? E Solana nel suo posto di Mr. Pesce? Queste sì che sono cariche vitalizie, come quelle dei numerosi monarchi d'Europa che sono alla guida delle rispettive repubbliche senza aver chiesto l'autorizzazione degli elettori. In Venezuela i cittadini possono scegliere la propria classe dirigente e stabilire quanto tempo dovrà o potrà rimanere in carica. E hanno dimostrato anche la capacità di sbarazzarsi di presidenti venduti al Fondo Monetario Internazionale con la ribellione generalizzata e i saccheggi del 1989, passati poi alla storia con il nome di Caracasso, il colpo di Caracas. È più salutare guardare la trave nel proprio occhio, please, europei, ancora uno sforzo per essere democratici. Così Tito Pulcinelli su www.selvaorg.blogspot.com. Beh, insomma, questo che dovrebbe essere presidente a vita, tutte queste cariche, dal sindaco, dal governatore fino al presidente della Repubblica, a metà mandato vengono sottoposte a un referendum dove chi lo ha eletto, gli stessi che lo hanno eletto, insomma, e comunque tutti i cittadini possono dire no, basta, cambiamo, perché si è rivelato una delusione o una schifezza. Questo è in vigore anche in Bolivia, è già lo ha fatto anche Evo Morales. Ma comunque, tornando a Chavez, cos'è che dà fastidio tanto ai nostri giornalisti, ai nostri governanti? Il fatto che continui a vincere, che non riescano a dimostrare che ci siano brogli elettorali, il fatto che l'opposizione venezuelana è un guazzabuglio di corrotti, interessati, confusi e soprattutto spesso impresentabili politicanti, insomma, alla fine non è colpa degli elettori venezuelani. Poi è curiosa sta cosa, no? Dice, lo scandalo è che potrebbe candidarsi per la terza volta, cosa che farà ormai perché ha vinto il sì. Questo detto nel paese dove abbiamo un presidente del Consiglio che è esattamente al suo terzo mandato e per il quale non ci sono assolutamente limiti, se non biologici, speriamo solo in madre natura, al fatto che possa star lì altri 30 anni. Però qui ci scandalizziamo tanto che qualcosa di analogo accada in Venezuela. Ma comunque, a proposito di America Latina, il buon Maurizio Chierici stamattina non scrive di America Latina. È già un po' che si occupa soprattutto di Italia, forse urge di più nella sua rubrica sull'Unità. Stamattina ci parla dell'immarcescibile Mastella. Mastella che trova spazio in prima pagina del Corriere della Sera tramite le parole di Prodi, che dice: Mastella nel PDL, ma questa non è politica. Ma brevemente, per il tempo che c'è rimasto, andiamo a vedere Chierici sull'Unità. Eccolo qui, pagina 29. Mastella candidato in Perù. Anni fa Roberto Marigno, monarca di Rede Globo, grandi giornali e pioniere delle telenovelas, ricordava con rabbia l'avventura italiana della sua Tele Monte Carlo. Aveva puntato sui democristiani, governo De Mita, col quale dialogava attraverso un portaordini con un solo ordine: mai incontrare Berlusconi. Se parla con lui, ha chiuso con noi. Un imprenditore dei media non se la sentiva di chiudere con la corazzata di C. Il portaordini era Clemente Mastella. In quel 1995 non sapevo come raccontare a Marigno la novità. Adesso Mastella fa il ministro col Berlusconi. Marigno padre guarda con amarezza Marigno figlio, erede dell'impero. E io ho perso 800 milioni. Neanche in Brasile si cambia bandiera in questo modo, forse in Perù, dove Fujimori fa il disinvolto. Da ieri sappiamo che Berlusconi candida Mastella alle elezioni europee. La carriera continua. Riassumo: deputato per 32 anni e poi senatore, ministro del lavoro con Berlusconi, ministro della giustizia con l'ultimo Prodi, ma anche sindaco di Ceppaloni grazie alla spallata di Forza Italia. Quando la DC si scioglie, assieme a Casini fonda il CCD, ne diventa presidente nel 98 con Prodi al governo, prende le distanze dal Cavaliere, Cossiga suggerisce una formazione flessibile tra un blocco e l'altro. Addio a Pier Ferdinando, nasce il CDR, che presto cambia nome, CDU, ma arrivano altri profughi, ecco l'UDR, nel 99 finalmente l'UDEUR. Facce nuove, talenti interessanti. Nomina segretario nazionale dei giovani Francesco Campanella, presidente del Consiglio Comunale di Villabate, attorno a Palermo. Mastella ne è testimone alle nozze assieme a Salvatore Cuffaro, presidente della Regione Sicilia, oggi senatore, malgrado la condanna a 5 anni per favoreggiamento agli uomini di Provenzano. Campanella era il braccio destro di Mandalà, braccio destro di Provenzano. Tra un braccio e l'altro si gli dà una mano a falsificare i documenti perché il ricercato numero uno possa andare in Francia, operazione alla prostata. Consiglio comunale sciolto per interferenze mafiose e Campanella recita il pentito che racconta tante cose. L'ultimo Mastella dà le dimissioni dal governo Prodi, il governo cade, Mastella va a porta per confessare a Vespa di voler ripetere il salto mortale subito nelle liste di Berlusconi. Ma la Lega punta i piedi anche per i finanziamenti al giornale Udeur, quel campanile che incassa 1.300.000 euro di soldi pubblici, in parte usati per le spese di viaggio della famiglia Mastella. E poi liberalità, pacchi dolci e torroni. Il leader ne è direttore e si prende 40.000 euro l'anno di stipendio, ma in giugno arriva l'onorario di Bruxelles e finiscono i pensieri. Con la pensione di 9 legislature la vita non è poi granché. e le porte quasi tutte chiuse. Fujimori in galera e nessuna certezza che il presidente Alan Garcia voglia in Perù un candidato così. Insomma, manco in Perù lo vogliono. Per le guerre, brevemente, la stampa fa una carrellata, gli dedica le guerre due pagine, la cittadinanza lampo per gli immigrati che si arruolano nell'esercito degli Stati Uniti, il Pentagono recluta immigrati promettendo il passaporto. Poi così fan tutti, insomma, è arrivata la democrazia anche in Iraq, cartoni di pizza pieni di dollari, scoppia l'Iraq Gate, ufficiali USA prendevano tangenti per gli appalti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.